Una buona domenica, siate benvenuti nella casa del Signore. Oggi festeggiamo la Santissima Trinità, cioè il Dio in cui noi crediamo. Già il segno della croce è un segno che richiama la Trinità, facciamolo davvero con molto amore stamattina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ecco, incontrare Dio, desiderio dell'uomo da sempre, nostro desiderio, a cui ha risposto mandando Gesù, che ci ha rivelato il vero volto del Padre e dello Spirito. Allora, con gioia riconoscente, esaminiamo la nostra vita. Che parte ha il Padre? Che parte ha il Figlio? Che parte ha lo Spirito? Quali altri volti sbagliati di Dio abbiamo messo nella nostra vita? Un castigatore, un esattore delle tasse, cancelliamole, chiediamo perdono. Proprio riconosciamo davanti al Signore che ci siamo fatti anche degli idoli che Dio non sono e che quindi dobbiamo liberarcene, chiediamo umilmente perdono. Le tre letture di oggi sono molto brevi ma molto significative. Vecchio Testamento, a volte abbiamo un'idea un po' così nebulosa, la pagina di oggi è particolarmente limpida, Dio stesso dice le sue caratteristiche, ascoltiamo con fede. La seconda lettura è un brano di San Paolo che conclude una lettera che ha scritto ai cristiani della città di Corinto, un gruppo di persone come noi, e li saluta. Ecco, il saluto finale è la più bella sintesi della Trinità che abbiamo trovato nel Nuovo Testamento. Ascoltiamo con fede. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. È parola del Signore. La liturgia ha collocato in questa domenica una festa di sintesi, una festa, direi, culmine di tutto un cammino. La festa della Santissima Trinità, pensate che ardire, parlare di Dio nella sua vita intima, la realtà più profonda, e lo facciamo solo perché loro stessi, Padre, Figlio e Spirito, hanno deciso di entrare nella nostra storia umana e quindi ci hanno dato concretamente gesti, quindi non teoria, non cose astratte, ma gesti concreti che noi abbiamo celebrato durante tutto l'anno liturgico. E provate a pensare, il Natale con questo bel bambino che nasce, la festa, la famiglia, la gioia, poi cresce, poi c'è tutta la sua vita pubblica, l'abbiamo ammirato, ascoltato, poi siamo rimasti addolorati e colpiti dalla capacità di amore con cui ha vissuto la passione e la morte, ma ecco, poi la risurrezione, ecco, questo è il punto culminante, il momento in cui un uomo risorge e ritorna vivo, non quello di prima, ma glorioso, capace davvero di dominare il mondo intero. A quel punto è chiaro che quell'uomo, quel bambino che era nato a Betlemme, è il Figlio di Dio, è Dio stesso presente nella storia. Allora, a partire da questo punto, direi culmine della risurrezione, possiamo dare un'occhiata ad altre cose della vita di Cristo e capire che importanza hanno. Lasciatemi passare un paragone. Quando si va in montagna a fare una gita verso una bella cima, il sentiero si snoda a volte in modi che noi non capiamo, ma quando sei arrivato sulla cima e guardi indietro, allora cominci a capire il perché di tante cose che prima ti erano sfuggite. Ecco, dalla risurrezione, quindi da quest'uomo Gesù di Nazareth, ma risorto, quindi figlio di Dio presente nella storia, noi possiamo rileggere alcune cose significative. Per esempio, la certezza delle cose che ci ha detto, faccio solo degli esempi. Volete parlare con Dio? Chiamatelo Abba, papà, paparino, con dolce nome che hanno i bambini verso il loro papà, papà mio che sei nei cieli, papà nostro. Oppure quando Gesù dice io e il Padre siamo una cosa sola, ma allora vuol dire che Gesù, che io vedo fisicamente presente con gli apostoli, ha un Padre che l'ha mandato. E poi Gesù aggiunge: dove sono io voglio che siate anche voi. Allora capite che comincia a entrarmi nel cuore una luce che mi illumina e mi fa capire che la mia vita è destinata a entrare in un abbraccio d'amore fra il Padre che ha mandato il Figlio e il Figlio che è con noi. Ma pensate soprattutto ai gesti. Se li avessi fatti un povero uomo non varrebbero nulla, ma quando Gesù, il Verbo Eterno di Dio presente nella storia, prende del pane e dice: questo pane è il mio corpo, questo vino è il mio sangue. Capite l'importanza che Dio parla con dei gesti concreti e mi dice che è qui con me per nutrirmi del suo stesso corpo, del suo stesso sangue, come faremo anche stamattina nella comunione. O quando dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Pensate che bellissimo annuncio fatto da Gesù e quindi fatto da Dio stesso, che ci abbraccia con la sua misericordia. Ma anche le promesse che ci ha lasciato, quando dice: io vi manderò lo Spirito Santo, non sono parole dette da una persona qualunque, è veramente la promessa di Dio stesso di mandarci il suo Spirito. Ma allora c'è anche lo Spirito oltre al Padre e oltre al Figlio, e questo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera, vi renderà liberi, perché finalmente avrete capito il senso della vita e il volto di Dio. Ecco, allora entriamo nella pagina del Vangelo di oggi, che addirittura secondo me è di una luminosità unica. Meno male che c'era un certo Nicodemo, un pochino come tutti noi, come me, con dei dubbi, delle domande: ma non è possibile, Dio è Dio, è lontano dall'uomo. Allora va a trovare Gesù e Gesù gli dice alcune cose, direi, che abbiamo proclamato e sono molto chiare. Dio ha tanto amato il mondo. Ah, ma allora Dio è amore? La qualità che Dio rivela a ciascuno di noi è che ama la nostra vita, la nostra storia. La parola mondo vuol dire tutto quello che è la nostra vita terrena, amata da Dio. Ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Allora, cominciamo davvero a entrare in questo meraviglioso mistero, ma la parola mistero non deve voler dire cosa oscura, è una cosa profonda, non si finirebbe mai di esaminarla. E vengo a sapere che c'è questo Padre innamorato del Figlio unigenito, l'unico, e l'ha dato, l'ha mandato a ciascuno di noi. Quindi c'è un Dio interessato alla mia vita storica, che prende la seconda persona della Trinità, la invia, la fa diventare un uomo come noi, perché voleva veramente, ecco che cosa, perché dice: il Padre non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo. Quindi via tutte quelle visioni sbagliate di un Dio giudice, di un Dio che condanna, di un Dio che castiga. Se le sono inventati i pedagoghi, i genitori che non sapevano educare i loro figli, anche i preti e le suore insieme. Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio per noi. non perché il mondo venga condannato, ma perché venga salvato, dove la parola salvato vuol dire avere una vita che non finisce, vuol dire essere liberati dalla morte, vuol dire vivere per sempre con Lui. Ecco, la sintesi più bella io la trovo nella seconda lettura, dove il saluto finale, che io uso regolarmente all'inizio della messa, ci dà la Trinità che abbraccia ciascuno di noi. Quando Paolo lo dice, il sacerdote, adesso io lo ripeto, la grazia di Dio che è nostro Padre, l'amore di Cristo e la comunione, pensate, la comunione, comunione, quindi una profonda unità dello Spirito Santo, siano con tutti voi. La nostra vita si svolge avvolta da questo amore trinitario. Allora, osiamo fare una sintesi e dire che bello, il nostro Dio non è un essere strano, astratto, lontano, dimentico di quello che ha creato. Il nostro Dio è una famiglia dove c'è un padre che si dona, un figlio che accoglie e a sua volta si dona. E questo dono d'amore è talmente intenso che è la terza persona della Trinità, una famiglia d'amore. E noi immersi, ma ancora di più, creati a immagine e somiglianza di Lui. Quindi noi siamo creati per amore, destinati a vivere per amore in un abbraccio eterno di Padre, Figlio e Spirito. Capite che è proprio bello poterlo festeggiare e dirlo con pienezza, perché ci vengono in mente tutto il Vangelo, tutte le vicende di Cristo che arricchiscono questo discorso. Ma una piccola parola sulla prima lettura, Vecchio Testamento, a volte un po' così trattato male perché è più difficile da interpretare, ma questa mattina mi pare particolarmente ricco. Allora, Mosè, e Mosè di nuovo, come noi, vuol vedere il volto di Dio. E Dio gli risponde a modo suo, lo prende come suo rappresentante, lo manda dal faraone a liberare il popolo ebreo. Ho ascoltato il grido del mio popolo, questo Dio che costantemente vive le nostre vicende, questo Dio che oggi soffre con noi la pandemia e tutte le conseguenze, non solo biologiche ma anche economiche, sociali, politiche. Allora questo Dio prende Mosè e gli dice: tu sei il mio rappresentante, e gli fa vivere un'esperienza di 40 anni, ricordatelo, i 40 anni del popolo ebreo, un'esperienza meravigliosa perché stipula un'alleanza dove Dio dice: questo è il mio popolo, io sono il suo Dio, e vuole veramente un rapporto profondo. Ma Mosè non è contento, e arrivato direi al vertice di questa vita di 40 anni, dice quasi un diritto: rivelami adesso il tuo volto, voglio vederti occhi negli occhi. E Dio gli risponde: non puoi vedere Dio, sei uomo. Quando arriveremo nell'abbraccio finale potremo vederlo, conoscerlo, amarlo. Però dice il brano che è stato proclamato, che Dio passa davanti a Mosè e poi proclama alcune parole. Ecco, guardate, non sono casuali, sono veramente un annuncio meraviglioso. Io direi che grida il Signore, due volte lo dice, dove la parola Signore vuol dire l'unico. Via tutti gli idoli, via tutte le altre visioni di Dio, io sono il Signore, l'unico che tu devi amare. E poi aggiunge: Dio misericordioso. Nel linguaggio ebraico la parola misericordioso è concretissima, un Dio che ha viscere materne, cioè che prova quei sentimenti d'amore, di affetto che prova una mamma che ha partorito il suo bambino. Pensate che bello, Dio che guarda ciascuno di noi con viscere materne e che quindi, considerandoci figli, non potrà mai volere per noi se non il bene. E poi aggiunge: Dio pietoso, e traduciamolo di nuovo nella lingua originale, un Dio che si fa carico che prende sulle sue spalle la vita delle persone che ha generato. Quindi pensate, Dio misericordioso, Dio pietoso, lento all'ira, perché il comportamento dell'uomo strapperebbe a volte la voglia di castigare. No, no, da questo punto di vista Dio non può farlo. La sua natura è l'amore. Dio è amore, non può cambiare, non può fare nulla di male nei nostri confronti, mai. Qualunque cosa ci dà Dio è sempre un gesto d'amore. E poi l'ultima frase che Dio proclama, ricco di amore e di fedeltà. Se c'è una cosa che direi è sovrabbondante in Dio è l'amore, ma un amore fedele, non un amore qualche volta, non quando io sono buono, non solo quando io vado a pregare, no, Dio ha questo atteggiamento d'amore per ciascuno di noi. Allora concludiamo, la parola di Dio oggi ci ha aiutato veramente a far pulizia, buttate via le vecchie idee di Dio, pensate a una famiglia che si ama. Pensate al Padre, al Figlio, allo Spirito, questo vincolo d'amore, questo nodo meraviglioso d'amore che si è coinvolto con la vita di ciascuno di noi. Ma dovete aggiungere l'ultima caratteristica, quella che Dio ha rivelato a Mosè, misericordia, viscere materne. Dio nei nostri confronti è solo misericordia, sempre misericordia. Davanti al nostro peccato scatena il suo amore più potente, ci abbraccia ancora di più perché vuole davvero farci capire quanto ci vuol bene. Questa è la misericordia di Dio che oggi noi festeggiamo. Valeva la pena davvero di fare una festa che sintetizzasse tutta la vita di Cristo, Lui che ci ha rivelato il vero volto di Dio. Signore, dacci davvero la gioia di guardarti con fiducia, con serenità, affidandoti la nostra vita e vivendo a nostra volta questo amore che tu ci doni gratuitamente.